SBS Italia.
Apriamo la pagina sportiva dalla notizia della morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, il cui decesso improvviso ha portato la Lega Calcio a rinviare tutti i match della 27esima giornata di Serie A in programma nel pomeriggio di domenica, quindi nelle ore scorse, e abbiamo in studio con noi Dario Castaldo per parlarcene. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, iniziamo dalla cronaca di una giornata di lutto per il calcio italiano.
Sì, Davide Astori, 31enne, era in ritiro con la sua squadra, la Fiorentina, nell'albergo La Dimorette di Udine, dove alle ore 15 locali era prevista la sfida della Dacia Arena tra la Viola e i bianconeri di Massimo Oddo. Astori dormiva in camera da solo. Secondo le prime ricostruzioni, l'ultimo ad incontrarlo è stato il portiere della Fiorentina, Sportiello, con il quale Astori ha passato le ultime ore della serata di sabato giocando alla PlayStation fino alle 11 di sera. Dopodiché Astori avrebbe lasciato le sue scarpe nella stanza di Sportiello, il quale gli ha inviato un messaggio dicendo: guarda, hai dimenticato le scarpe qui da me. Astori gli avrebbe risposto: le prendo domani, non ti preoccupare, grazie. Quella sarebbe stata l'ultima conversazione documentata del capitano della Fiorentina, il quale poi alle 9:30 della mattinata di domenica si sarebbe dovuto presentare nel ristorante dell'hotel per la colazione e la prima riunione tecnica. Astori però non si è visto all'appuntamento con il resto dei compagni. Questo ovviamente ha fatto suonare un campanello d'allarme, anche perché Astori era noto per essere sempre in anticipo rispetto agli appuntamenti stabiliti, ed è stato poi il massaggiatore, salito dunque in camera a cercarlo, a trovare il corpo senza vita, come ha raccontato poco fa ai microfoni della RAI il corrispondente da Udine, Sebastiano Franco.
Alle 12:35 la salma è stata trasportata qui dall'hotel La Dimorette, dove alloggiava la squadra, è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ci sarà una prima ispezione esterna sul corpo del povero Davide Astori, poi domani con tutta probabilità verrà disposta, sarà eseguita l'autopsia sul corpo per capire quali sono le cause reali del decesso di Astori. Per ora si parla di arresto cardiocircolatorio. La notizia è arrivata questa mattina alle 9:30, praticamente quando la squadra era tutta riunita per far colazione. Astori non c'era. Astori era sempre uno dei primi a scendere per far colazione al ristorante, anche ad arrivare all'allenamento, e allora hanno provato a chiamarlo, non avendo risposta il massaggiatore si è recato nella sua stanza e l'ha trovato morto. Pare che fosse morto da parecchie ore, questo lo dirà l'autopsia eventualmente nei prossimi giorni. La squadra è partita alle 14 alla volta di Firenze con un volo charter. Ora la salma si trova all'ospedale, come detto, di Udine, e ci saranno più tardi degli aggiornamenti.
Questo era il servizio della RAI a cura di Sebastiano Franco. Ma facciamo un passo indietro e appunto ricordiamo chi era il capitano della Fiorentina, ex di Cagliari e Roma, difensore da tempo nel giro della nazionale italiana, Dario.
Sì, era nato in provincia di Bergamo il 7 gennaio dell'87, quindi aveva 31 anni, difensore centrale, mancino, molto alto, 1,90 m, anche filiforme, attorno agli 80 kg, era un giocatore molto intelligente, non rapidissimo, per questo forse non era mai sbocciato fino in fondo, ma comunque la sua carriera era stata di primissimo livello, centrale come detto difensivo, cresciuto nelle giovanili del Milan, che poi lo aveva prestato quando aveva 19 anni ad alcune squadre delle serie minori, fino a quando nel 2008 aveva esordito in Serie A con il Cagliari. Con il Cagliari aveva collezionato 174 presenze e 3 gol, poi nel 2014 la chance di giocare per una grande squadra, la Roma, che in realtà con i giallorossi restò soltanto una stagione prima di passare alla Fiorentina, dove negli ultimi 3 anni, come detto, era diventato anche capitano. Ma ricostruiamo un po' il profilo sportivo di Davide Astori in questo servizio RAI di Alessandro Antinelli.
Un difensore moderno al quale non mancava nulla: fisico, velocità e tecnica. Nativo della provincia di Bergamo, Davide Astori è cresciuto nelle giovanili del Milan per maturare poi nelle serie inferiori con le maglie di Pizzighettone e Cremonese. Nell'estate del 2008 il passaggio al Cagliari e l'esordio in Serie A. Sull'isola Astori resta per 6 stagioni, migliorando costantemente e diventando uomo simbolo dei rossoblù. Una crescita che non lascia indifferente Cesare Prandelli, che dal 2011 comincia a convocarlo nel gruppo che prepara l'Europeo del 2012. Traguardo che Astori manca per un soffio, fermandosi a prima delle riserve per il torneo giocato in Polonia e Ucraina. La delusione per l'obiettivo sfumato si trasforma in gioia 12 mesi dopo, quando il mancino del Cagliari rientra tra i convocati per la Confederations Cup del 2013. In Brasile Astori gioca e trova anche il primo gol in azzurro nella finale per il terzo e quarto posto con l'Uruguay. Resterà l'unica rete in 14 presenze in nazionale, guadagnate anche sotto le gestioni di Antonio Conte e Giampiero Ventura. Nell'estate del 2014 la grande chance del passaggio alla Roma con 24 gettoni, una rete e l'esordio in Champions League. Un anno dopo ancora un trasferimento alla Fiorentina, dove rapidamente si impone come leader della difesa viola, giocando 88 partite e firmando 3 reti. Nell'ultima stagione è diventato anche capitano, un premio meritato per un giocatore rispettato e amato da tutti quelli che lo hanno conosciuto e hanno diviso lo spogliatoio con lui.
E questo era il servizio di Alessandro Antinelli della RAI. Allora, Dario, la scomparsa di Davide Astori fa tornare alla memoria tanti casi analoghi in cui calciatori sono morti in campo, anche se qui la vicenda è ancora più particolare per il decesso, perché il decesso sembra che sia avvenuto durante il sonno.
Sì, il procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, ha parlato subito di un arresto per cause naturali, anche se ha sottolineato che è strano che succeda una cosa del genere ad un professionista così monitorato e soprattutto senza segni premonitori. È un episodio che ha ricordato il caso di Giuliano Taccola, che fu vittima di un mistero ancora ufficialmente senza soluzione, che morì il 16 marzo del 69 negli spogliatoi dello stadio di Amsicora dopo Cagliari-Roma. Lo shock che a Perugia è ancora vivo per la morte di Renato Curi, simbolo della squadra umbra, che morì in campo durante un Perugia-Juventus dell'ottobre del 77, o il caso più recente di Pierpaolo Morosini, che è deceduto nel 2012 durante un Pescara Livorno di Serie B. Altra vicenda in un certo senso analoga era stata quella di Lionello Manfredonia, ex giocatore della Lazio e della Juventus, che è stato salvato dalla respirazione del massaggiatore della Roma all'Icicco, allo stadio Dall'Ara di Bologna nell'89. Insomma, tutti casi che riportano di nuovo d'attualità lo stato di salute dei calciatori, che, come ha detto il procuratore di Udine, sono estremamente monitorati. A questo riguardo il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabricini, ha detto che le circostanze fanno escludere che si tratti di un difetto nei controlli medici preventivi ai quali sono ovviamente sottoposti tutti i calciatori di tutte le serie. Ascoltiamolo.
Credo che la medicina sportiva in Italia è all'avanguardia, abbiamo rappresentanze di vertice internazionali nelle assise della medicina sportiva, abbiamo medici sportivi di assoluto valore, tutte le squadre hanno medici fantastici e io credo che questa cosa qui sia veramente da ascrivere alla fatalità. Abbiamo sempre visto, purtroppo, nelle nostre esperienze passate, abbiamo sempre visto atleti che morivano sul campo. Questa volta si va al di là, si va di una morte improvvisa in un letto purtroppo di un albergo fuori dalla sua città e dei suoi affetti, e quindi questo farà valutare cosa mai possa essere successo. Non credo che sia ascrivibile alla pratica sportiva, onestamente.
Queste le dichiarazioni di Roberto Fabricini, commissario straordinario della FIGC. E prima accennavamo alla reazione emotiva che ha travolto il mondo dello sport italiano. Dario, basta questo per spiegare la scelta di rinviare tutte le partite dei maggiori campionati italiani?
Ci sono una serie di fattori che hanno portato a questa decisione. Diciamo che la gara tra Udinese e Fiorentina era prevista per le 15 ed è stato dunque subito comunicato che non si sarebbe giocato proprio in segno di lutto. Questo lo ha comunicato il commissario della Lega, anche presidente del CONI, Giovanni Malagò. Poi il caso ha voluto che il cosiddetto lunch match, quello del primo pomeriggio delle 12:30 di Marassi, era tra il Genoa e proprio il Cagliari. Come detto, Astori ha indossato a lungo la maglia della squadra sarda. In quel caso sono stati proprio i giocatori del Cagliari sconvolti a chiedere e a ottenere dalla Lega Calcio e da Malagò il rinvio della partita. Tra l'altro il tecnico dei sardi, Diego Lopez, è stato a lungo compagno del giocatore scomparso ed è stato colto da un lieve malore. Insomma, tant'è che nello stadio di Genova c'è stato subito un lungo e commosso applauso al momento dell'annuncio del rinvio della partita, e tutto il mondo sportivo calcistico non si è stretto attorno al lutto della famiglia Astori, a cominciare proprio dalle società per le quali aveva militato, cioè Fiorentina, Cagliari, Roma, ma anche Cremonese, poi con gli ex compagni della nazionale, tra questi per esempio Francesco Totti, lo stesso segretario del PD Matteo Renzi, che è tifoso della Viola, che ha scritto su Twitter: mi sembra impossibile, sono incredulo e piango con la sua famiglia, con tutta la Fiorentina, ciao capitano. A quel punto Giovanni Malagò ha preso la situazione in mano e con una decisione che futuro potrebbe anche far discutere, ha stabilito che in segno di lutto tutte le partite del campionato di Serie A in programma domenica, i 3 posticipi della Serie B, 2 di domenica e 1 di lunedì, e le partite di Lega Pro, cioè della ex Serie C, sarebbero state rinviate. Ascoltiamo proprio dalle sue parole le ragioni di questa scelta. Giovanni Malagò.
Fino adesso, purtroppo, mi sembra che quando il calcio si era fermato era sempre per qualche cosa dovuto a incidenti, a scontri, a delle scomparse di persone magari all'interno di tifoserie o di persone dell'ordine pubblico. Penso invece che un momento di riflessione per quello che è successo sia, direi, un segnale altrettanto importante. Io lo ritengo doveroso.
Insomma, un calcio più umano, queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del CONI, commissario pro tempore della Lega Pro, che ha difeso la decisione di rinviare tutte le partite dei campionati di calcio professionistici, mentre un minuto di silenzio sarà osservato sui campi delle serie minori. Ovviamente è una decisione che tornerà a far discutere in futuro, se, insomma, incrociando le dita, se perdere la vita dovesse non essere il capitano della Fiorentina nel giro della nazionale, ma magari un giocatore di secondo piano di una squadra di bassa classifica. Diciamo che al momento la decisione è stata accolta in generale con estremo favore. Ricordiamo per esempio le polemiche seguite alla decisione dell'UEFA di far disputare le partite di Champions League l'11 settembre 2001, a poche ore dall'attacco alle Torri Gemelle, per cui da allora le istituzioni del calcio nel dubbio optano sempre per decisioni che possono eventualmente essere criticate per un eccesso di rispetto piuttosto che rischiare critiche in segno opposto.
E nel sabato italiano si erano comunque disputate 3 partite molto importanti, sia per la zona retrocessione sia soprattutto per lo scudetto. Allora, ricordiamo i risultati, Carlo.
Spal Bologna 1-0, a Roma Juventus batte Lazio 1-0, a Napoli invece la Roma ha battuto il Napoli per 4-2, e in classifica i partenopei guidano sempre con 69 punti, con una lunghezza di vantaggio sulla Juventus che di punti ne ha 68. Ricordiamo però che i bianconeri hanno una partita in meno, che il 14 marzo riceveranno a Torino l'Atalanta.
Alle loro spalle risale la Roma, che ha scavalcato nuovamente la Lazio, rispettivamente a quota 53-52, mentre l'Inter, che in questi minuti avrebbe dovuto giocare il derby contro il Milan, è a 51. Parliamo dunque dei due big match. Due partite possono cambiare i destini della Serie A, Dario?
Probabilmente sì, perché una Juventus ancora sottotono, ancora in emergenza di formazione, si è presentata allo Stadio Olimpico con un modulo un po' strano, un 3-5-2 che poi si è trasformato in un 4-3-3 con Lichtsteiner addirittura alla destra, l'ex della partita. Ma insomma, nonostante Juventus palesemente scesa in campo per limitare i danni contro un'ottima Lazio, nella ripresa la formazione biancoceleste non è riuscita a spingere sull'acceleratore, reduce dai 120 minuti di Coppa Italia contro il Milan. Insomma, la partita sembrava destinata ad 1-0-0, nonostante qualche polemica, perché la Lazio aveva reclamato forse giustamente un calcio di rigore non concesso per intervento di Benatia su Immobile. Ma insomma, invece alla fine la Juventus non soltanto non è uscita con un punto, ma è tornato a casa con 3 punti, perché a 10 secondi dal termine del terzo e ultimo minuto di recupero Paolo Dybala si è inventato un gol strepitoso, praticamente prima con un tunnel e poi resistendo al pressing di Parolo da terra è riuscito a superare Stracosce e dunque a regalare alla Juventus 3 punti pesantissimi. Ascoltiamo la telecronaca della rete dell'argentino.
Vada Alessandro in area di rigore, Alessandro prova a calciare con colpevole ritardo, c'è De Frey che chiude, ancora Juve con Dybala che si infila, Dybala, grande giocata, Dybala in area di rigore, Dybala! È un grande gol, quello di Paolo Dybala, ancora lui, vince la Juve al photo finish! Se l'è inventato, se l'è inventato, è riuscito a resistere al ritorno di Parolo e ha disegnato una traiettoria imprendibile per Stracoscia, 1-0 Juve! 15 in campionato per Paolo Dybala. Qui Alessandro sbaglia a calciare, il resto lo fa Dybala, controlla, passa in mezzo a due, resiste a Parolo da terra, la mette là dove Stracoscia davvero non può arrivare.
Allora, complimenti a Dybala, insomma li abbiamo fatti noi, gliel'ha fatti anche il suo compagno di squadra Barzagli, ascoltiamolo.
Ha fatto un gran gol, siamo felici per lui che che dopo un periodo di inattività per l'infortunio è tornato e penso che questo gol lo possa spingere bene per il finale della stagione. E siamo contenti anche perché ha fatto un gol pesantissimo, 92esimo in casa della Lazio, sono veramente tre punti fondamentali.
Questa era dunque Barzagli, avevamo sentito anche Massimiliano Allegri, allora lo ascoltiamo, il tecnico della Juventus che è uscito dallo stadio con un sorriso malefico, poi ha specificato, è semplicemente perché la sorte ci ha un po' restituito quello che alla Juventus aveva tolto nella gara d'andata, quando Dybala aveva fallito un calcio di rigore oltre il 90esimo e poi in Supercoppa, quando una rete della Lazio quasi a tempo scaduto aveva piegato poi i destini di quella sfida. Ascoltiamo Allegri.
Ma no, era l'ultima azione, i ragazzi sono stati molto pazienti nel girare la palla, poi è andata una buona accelerata, poi Paolo ha fatto un gol bellissimo e direi che siamo tutti contenti. Sono contento di quello che ha fatto la squadra, del sacrificio che ha messo in campo, della voglia di portare a casa il risultato e soprattutto di sfruttare gli episodi, come sapevamo, che ci capitavano. Ce ne è capitati due, uno con Manzo che ci abbiamo sbagliato, l'altro con Dybala abbiamo fatto gol.
Insomma, la gioia per la rete da tre punti della gioia, queste nelle parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. Dall'altra parte il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha detto che la sua squadra ha pagato ben oltre i suoi demeriti. Ascoltiamolo.
Sì, probabilmente sì. Non avremmo certamente meritato la sconfitta, però insomma il calcio è fatto di episodi e sicuramente c'è del rammarico, però dovremmo essere bravi a lasciarci alle spalle queste due cocenti delusioni guardando le prestazioni, perché abbiamo affrontato Milan e Juventus che sono due corazzate che nel girone di andata le abbiamo battute, il ritorno probabilmente non dovevamo perdere nessuna delle due, anzi sicuramente non avremmo meritato di perderle entrambi, una l'abbiamo persa ai rigori, una l'abbiamo persa a 10 secondi dalla fine, però ripartiremo dalle prestazioni e dal cuore che abbiamo messo in queste due partite.
Allora, dunque, tre punti pesantissimi quelli ottenuti dalla vecchia signora allo Stadio Olimpico e che sono diventati ancora più determinanti in ottica scudetto dopo il KO interno del Napoli che ha subito una severa sconfitta da parte della Roma, 4-2 risultato finale.
Sì, seconda sconfitta in campionato per il Napoli che è ancora primo, ma insomma, come detto, la Juventus ha un punto in meno e una partita in meno, quindi c'era un po' l'aria dello scudetto che se ne andava via da Napoli dopo questo KO interno contro la Roma. Napoli che ha giocato comunque molto bene, era passato in vantaggio dopo 6 minuti con gol di Insigne, lì è stato sfortunato l'11 di Sarri perché nel giro di 30 secondi ha subito il gol del pareggio della Roma propiziato da Under che però è stato fortunato per una deviazione decisiva di un difensore del Napoli sulla sua conclusione. Poi la squadra di Francesco, che è stata particolarmente cinica, ha segnato due bei gol con Edin Dzeko, alla fine anche il gol del 4-1 di Perotti prima che Mertens accorciasse le distanze nel finale. Hanno chiesto a Maurizio Sarri intanto se il Napoli alla lunga abbia pagato il fatto di scendere in campo sempre dopo la Juventus e soprattutto se non sia un po' ingeneroso pretendere da questa squadra lo scudetto, visto che sul piano della formazione e della rosa la Juventus ha qualcosa in più. Ascoltiamolo il tecnico del Napoli.
Ma che non ci sia st'obbligo penso sia palese per tutti, poi a qualcuno fa comodo pensarla al contrario, anche per scatenare interesse su un campionato che altrimenti sarebbe già finito da tempo. Non è che noi ci accontentiamo così, noi cercheremo di rialzare subito la testa e cercheremo di rompere fino alla fine.
Rompere le scatole, questo intendeva Maurizio Sarri riferendosi alla Juventus. Dunque Napoli che non abbandona la lotta a scudetto, ma certo esce con le ossa un po' rotte da questo big match del San Paolo contro la Roma, che insomma a sua volta rialza un po' la testa, veniva da un pessimo periodo con le sconfitte interne contro Sampdoria e Milan, la squadra di Di Francesco che, come detto, per una volta si è mostrata cinica. Ascoltiamo il tecnico della Roma.
Ma io credo che al di là della concretezza abbiamo fatto un gol passandoci, hanno toccato la palla tutti e 11 calciatori, c'era anche della qualità e la concretezza fa parte del calcio, fa parte di squadre che vogliono diventare grandi e vogliono migliorarsi. È ovvio che noi siamo mancati nella capacità di rimanere in partita in tante occasioni, nella continuità. Questa squadra ha dimostrato tanta continuità, abbiamo lavorato in questa settimana tantissimo sotto l'aspetto mentale, perché si è detto anche che era una squadra che fisicamente non stesse bene. Oggi invece ha dato una risposta che vi fa capire che la testa fa più di tante altre cose. Lavorando in questo senso abbiamo trovato un po' la chiave della gara di quest'oggi, dove siamo venuti qui con la stessa mentalità che abbiamo sempre avuto di giocarsi le partite, ma con maggiore attenzione in tutte quelle che erano le due fasi.
Le parole di Francesco. Guardando invece la coda della classifica, fondamentale in chiave salvezza, potrebbe rivelarsi il successo della SPAL nel derby emiliano contro il Bologna, Dario?
Si è giocato sotto una fortissima pioggia, questo in parte ha condizionato l'andamento di una sfida gestita per almeno un tempo e mezzo dalla squadra di Semplici. La SPAL ha fatto la partita, ha sfiorato il gol in più circostanze nel primo tempo, nella ripresa ha trovato la rete, la prima in Serie A di Grassi, con un gran bel destro di controbalzo dal limite dell'area. Poi nel finale, a tempo praticamente scaduto, il Bologna aveva avuto una chance clamorosa per pareggiare con Mattia Destro, che è riuscito a non inquadrare lo specchio della porta da meno di un metro. Insomma, SPAL che torna a casa, anzi a casa c'era già a Ferrara, con i tre punti che in questo momento consentirebbero alla squadra di Semplici di salvarsi. In questo momento, se il campionato finisse adesso, sarebbe il retrocesso, il Crotone.
In conclusione, torniamo ad occuparci di calcio australiano e vediamo i risultati della 22esima giornata della A-League.
Allora, nel derby di venerdì i Melbourne Victory vincono per 2-1 sui City. Poi il Newcastle Jets hanno la meglio con lo stesso risultato, 2-1 sui Sydney FC. Brisbane Roar Adelaide United 1-0. E infine ieri Western Sydney Wanderers Perth Glory 1-1.
In classifica Sydney FC 52 punti, Newcastle Jets 44, Melbourne City 33, Melbourne Victory 32, Adelaide United 29, Western Sydney Wanderers 27, Brisbane Roar 25, Perth Glory 23, Central Coast Mariners 20 e Wellington Phoenix 17.
Ricordiamo che appunto in copertina c'è il KO della capolista Sydney FC, subisce a Newcastle la seconda sconfitta stagionale e vede sfumare il sogno di un nuovo record. Noi abbiamo parlato con l'esperto di calcio australiano Joe Russo, che ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Sì, è stato un risultato molto sorprendente davanti a 18.000 spettatori a Newcastle, e tra l'altro al quattordicesimo è stato espulso Roy O'Donovan per farlo prendere di niente su Jody Buiz, ma dopo la consultazione del VAR è stato espulso, e dunque a questo punto Newcastle ha giocato per quasi l'intera gara in inferiorità numerica. A questo punto si pensava semplicemente a una vittoria del Sydney FC che va a gonfie vele, e Newcastle con 10 giocatori, ma non è stato fatto così l'incontro. Al 43esimo Petrato sarà aperto le marcature per Newcastle su calcio di rigore. Nel secondo tempo Bobo ha pareggiato di testa al 52esimo, e al 56esimo un gran bel gol di Nabut, bel tiro da fuori area, ha segnato il secondo gol del Newcastle. Quindi una vittoria stupenda del Newcastle, dato che hanno giocato per gran parte con 10 uomini. E ricordiamo che soltanto 7 giorni fa il Newcastle ha superato in trasferta anche il Brisbane Roar per 1-0, quindi 6 punti preziosissimi per la classifica. Newcastle che accorcia un po' le distanze al vertice con il Sydney FC, ma ancora resta in seconda posizione.
Eh sì, però diciamo che allunga sulla terza, adesso sono 11 punti di vantaggio sul City, che è stato sconfitto nel derby di venerdì dal Victory all'Amy Park. Ancora un gran gol di Leroy George.
Bellissimo gol di Leroy George, il 62esimo gol di testa di Leroy George. Per Melbourne City si tratta della terza sconfitta consecutiva, e Melbourne Victory che addirittura raggiunge quasi in classifica il Melbourne City. Melbourne City in terza posizione con 33 punti, Melbourne Victory in quarta posizione con 32 punti. In questo incontro Barbarossa ha portato in vantaggio il Melbourne Victory al 12esimo. Nel secondo tempo, al 54esimo, Bruno Fornaroli su calcio di rigore ha pareggiato per il Melbourne City, e questo è un nome che non abbiamo menzionato da parecchio tempo, è stato infortunato per un lungo periodo, ma è bello vedere Bruno Fornaroli tornare in campo. Fallo di mano in area di Broxman, rigore per Melbourne City, e poi questo bel gol di Leroy George al 62esimo, gol che ha dato la vittoria al Melbourne Victory.
Sì, che non è proprio una novità, perché il Victory si è aggiudicato 4 degli ultimi 5 derby, e a questo riguardo il coach Kevin Muscat diciamo che ha fatto risalire all'atmosfera che si respira nelle stracittadine di Melbourne questa capacità dei suoi di rendere al massimo. Allora ascoltiamolo.
In these type of games there's always an intensity that's driven, you know, by the stadium. It's driven by the players, so you know, staying in control. So the, you know, I thought the players handled themselves unbelievably well.
Queste dunque le parole di Kevin Muscat, ex bandiera del Melbourne Victory, adesso allenatore, che diciamo che fino a un paio di settimane fa era finito sulla graticola e il cui destino sembrava in bilico. Invece qualche buon risultato in campionato, soprattutto questo derby vinto e i playoff di fatto raggiunti, hanno blindato la sua panchina. Resta la questione Asian Champions League, che vedrà in settimana anche il Sydney FC in campo. Quante chance dai alle squadre australiane di andare avanti nella manifestazione, Gio?
Ma una manifestazione un po' strana, in quanto c'è poco interesse veramente da parte del pubblico. Ho visto il CDFC ospitare la squadra sudcoreana un paio di settimane fa e hanno soltanto 6.000 spettatori mercoledì sera, e quello è ufficialmente. Ufficiosamente si parlava di 2.000-3.000 spettatori, veramente incredibile. In campo, sì, dopo il bel pareggio in trasferta della settimana passata, dovrebbe farcela, nel senso dovrebbe superare almeno questo primo turno e andare un po' più avanti. Per il Melbourne Victory sarà un po' più difficile, nel senso che ha perso per 4-1 nel Shanghai ed è un gruppo un po' ostico, un po' difficile per il Melbourne Victory uscire da questo gruppo, secondo me.
Allora, torniamo alla A-League, perché in questa 22esima giornata c'erano due big match, li abbiamo già analizzati: la sconfitta del Sydney FC, la seconda stagionale per la squadra di Graham Arnold, che a questo punto non può più ritoccare il proprio primato di punti nella regular season, anche se il primo posto sembra assicurato per gli Sky Blues, e poi il derby di Melbourne con la vittoria del Victory sul City. Alle spalle delle prime quattro resta ancora al palo l'Adelaide United, battuta a Brisbane dà una magnifica punizione.
Sì, veramente bella punizione del francese Baotec al 41esimo per l'Adelaide United, prendendo mezzo passo falso, nel senso che avrebbe potuto andare più avanti in classifica e raggiungere il Melbourne Victory in quarta posizione. Ma il Brisbane Roar ha meritato questa vittoria. Il Brisbane Roar, che adesso è in settima posizione in classifica, ha 25 punti soltanto a due lunghezze al Western Sydney, con 27 punti in sesta posizione, quindi tre punti importantissimi per il Brisbane Roar in casa. E per la formazione di John Lewis, la partita è giocata abbastanza bene, hanno meritato di vincere, e con questi tre punti ancora mantengono vive le speranze di un posticino nei playoff.
Eh sì, perché come detto sono due i punti che separano il Raw dal sesto e ultimo posto utile per la qualificazione alle finals, complice il pareggio interno dei Wanderers contro il Glory. Questo dal punto di vista del risultato è una grossa sorpresa.
Sì, importantissimo, perché ovviamente il Brisbane Roar cercherà di raggiungere Western Sydney in sesta posizione in classifica. Western Sydney, che ieri sera ha pareggiato 1-1 con Perth Glory, è rimasto così in sesta posizione, Brisbane Roar in settima posizione, e soltanto due punti dividono queste due squadre. E Western Sydney ieri sera ha pareggiato questo incontro con Perth Glory, tutto successo nei primi minuti. Al decimo, Bridge ha portato in vantaggio il Western Sydney, e due minuti più tardi Torres su calcio di rigore ha pareggiato per il Perth Glory. Una gara abbastanza equilibrata. Da notare che soltanto verso la fine, 87esimo, è stato espulso il portiere Reddy del Perth Glory per un fallo fuori area, e Perth Glory aveva già usato le tre sostituzioni, e quindi Dulwich, il difensore, è entrato fra i pari negli ultimi minuti a fare il portiere. Ma tutto sommato un risultato abbastanza giusto, Western Sydney Perth Glory 1-1.
E questa era la panoramica sulla giornata del A-League, la 22esima giornata, a cura di Joe Russo, il nostro commentatore di calcio, al microfono di Dario Castaldo.
E intanto l'International Football Association Board, riunito a Zurigo, ha votato all'unanimità il via libera all'utilizzo del VAR, spianando la strada all'utilizzo di questo Video Assistant Referee ai mondiali di Russia, che si disputeranno naturalmente tra giugno e luglio. Ascoltiamo in proposito il presidente della FIFA, Gianni Infantino.
The World Cup is the most important competition in the world, needs to be played in the best conditions, and the best conditions for the referees and for the public and for the coaches and for everyone who loves the game are that we can make sure that the referees are helped and the right decisions can be taken.
sbs.com.au/italian